oggi è tratto dal Vangelo di Luca. In quei giorni Maria si mise in viaggio, raggiunse in fretta un villaggio che si trovava nella parte montagnosa della Giudea, entrò in casa di Zaccaria, salutò Elisabetta, e appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino che era dentro di lei ebbe un fremito, ed essa fu colmata di Spirito Santo, e a gran voce esclamò: Dio ti ha benedetta più di tutte le donne, benedetto il bambino che avrai. Che grande cosa per me, perché mai la madre del mio Signore viene a farmi visita? Appena ho sentito il tuo saluto, il bambino si è mosso in me per la gioia. Beata te che hai avuto fiducia nel Signore e hai creduto che egli può compiere ciò che ti ha annunziato. Allora Maria disse: grande è il Signore, lo voglio lodare, Dio è il mio Salvatore, sono piena di gioia, ha guardato a me, alla sua povera serva, tutti d'ora in poi mi diranno beata, Dio è potente, ha fatto in me grandi cose, santo è il suo nome, la sua misericordia resta per sempre con tutti quelli che lo servono. Ha dato prova della sua potenza, ha distrutto i superbi e i loro progetti, ha rovesciato dal trono i potenti, ha rialzato da terra gli oppressi, ha colmato i poveri di beni, ha rimandato i ricchi a mani vuote, fedele nella sua misericordia, ha risollevato il suo popolo, Israele. Così aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e ai suoi discendenti, per sempre. E Maria rimase con Elisabetta circa 3 mesi, poi ritornò a casa sua. Parola del Signore. Ecco, spesso fra noi ci riferiamo a persone, donne, uomini, a comunità che sentiamo come maestre, maestri della nostra vita. Nella storia delle comunità, dei popoli, alcune persone sono assurte a simbolo di riferimento, e questo soprattutto per la profondità, la fedeltà, la coerenza, la perseveranza della loro vita in un mondo complesso e così frantumato come quello di cui ogni giorno abbiamo esperienza, avvertiamo proprio per questo, nello stesso tempo noi adulti, ma anche indicandolo ai ragazzi, ai giovani che crescono con noi, dei modelli di comportamento. L'importante è ispirarsi a dei modelli, perché altrimenti l'invasione dei frammenti discutibili che arrivano a noi, arrivano a loro, possono creare turbative, possono creare devastazioni anche nell'animo. I simboli belli, positivi, anche esigenti certamente, ma sono lì che ci parlano in continuazione. E io, voi, credo, tutti avvertiamo l'esigenza di esemplarità a cui guardare. Pare di capire che alle volte i simboli possono anche sovraccaricarsi e in qualche modo, nei passaggi della storia, anche assumere delle situazioni che non sono proprio secondo l'ispirazione originaria che le aveva suggeriti e costituiti tali, questi simboli. Alle volte una sorta di disponibilità, anche dentro alle nostre fragilità, a fare assumere al simbolo anche dimensioni così sovrabbondanti, esteriori, c'è, questo c'è, e questo mi pare si possa riferire anche a Maria di Nazareth. Già dicevo, può sembrare una curiosità, è chiaro che siamo abituati fin da piccoli a dire la Madonna, e quindi sarà difficile modificare questo linguaggio, ma solo però ponendo un po' di attenzione, questo è illuminante per quello che ho solo accennato un momento fa, di come una donna come lei, madre di Gesù, il profeta, il martire, il maestro Gesù di Nazareth, lei abbia catturato, ha attraverso devozioni popolari, un titolo più nobiliare che popolare, perché Madonna si diceva le donne nobili in certe epoche della storia, non certo una donna del popolo, per dire, come anche, con tutto rispetto, ma certe devozioni anche a Maria mi pare che siano meno ispirate, ecco, io rispetto certo, ma meno ispirate a quello che il Vangelo ci dice di lei. Allora la domanda è sempre quella che ogni domenica ci facciamo leggendo e meditando il Vangelo: ma cosa significa per noi? Al di là appunto degli aspetti devozionali in cui uno può essere più addentro e uno un po' più distante, cosa può dire nel mondo di oggi, in questa società, alle donne, lei è una donna, agli uomini, ai giovani di oggi, può dire qualcosa Maria di Nazareth? Io penso sì, è molto, può dire. Però per questo è importante che noi, anche se nei passaggi brevi che ci sono così, qui concessi, diciamo, dal tempo della celebrazione, perché le meditazioni dovrebbero essere proprio lunghe, col cuore, no? Anche con tempi di silenzio. Certamente perlustrando i Vangeli che ci parlano non tantissimo di lei, possiamo cogliere alcuni insegnamenti che dentro alla vita, alla realtà di oggi, sono un insegnamento luminoso, straordinario. E concludendo con questo canto che io ho sempre amato definire un canto, una preghiera di una spiritualità rivoluzionaria. Una spiritualità rivoluzionaria. Maria come suo figlio, mistica rivoluzionaria. Dice, ma come Maria, la Madonna, tornando ai Tersi, una mistica rivoluzionaria, perché non si può cantare una preghiera simile se non c'è nel cuore una partecipazione alle condizioni dell'umanità, a partire da chi è più povero, colpito, sofferente per diversi motivi, e che lei riesce a mettere in relazione con Dio. Con il Dio che ha guardato anche a lei nella povertà della sua condizione. Ecco, allora nei passaggi che spesso abbiamo vissuto in questi anni insieme, ma che è sempre per me almeno, dico, confortante, consolante, in passaggi proprio come forma di fotogrammi interiori ripensati. Una ragazza del popolo di Nazareth. Cosa può venire fuori di buono da Nazareth? Paese sconosciuto, quanti villaggi sconosciuti sulla faccia del pianeta, dall'India al Brasile, tutta America Latina, l'Africa, dall'Afghanistan all'Iraq, ma per dire i nomi che ci ritornano anche dai giornali, quante ragazze, quante donne vivono situazioni di sofferenza, anche di umiliazione e tante situazioni di ricchezza umana, affettiva, spirituale. Quante donne come Maria di Nazareth, quanti villaggi sperduti, certo anche Giuliano, anche le città, però pensando a questo villaggio povero di una terra occupata da un impero, dall'impero di Roma, una potenza che occupava fino là, fino nella Palestina di Maria. Una ragazza che vive un amore, innamorata di Giuseppe, un giovane, perché anche la iconografia che ci è stata consegnata tante volte è così come un'invenzione. Giuseppe erano due giovani ragazzi, giovani, un falegname che lavorava, due giovani che si volevano bene, che si amavano. Don Tonino Bello, questo vescovo del sud, poeta e profeta, ha scritto dei testi davvero, sarebbero, vi invito a leggere se avete occasione, straordinari, anche sull'amore fra Maria e Giuseppe, anche dopo la nascita di Gesù. No, veramente con la sua vena poetica e profetica, è un uomo del sud straordinario, non morto anzitempo a motivo del tumore, però fino alla fine. Un profeta, per questo i vescovi italiani, detto fra parenti, lo ricordano così spesso, cioè mai, per questo, mai, detto una piccola battuta, mai, non ho mai sentito che si ricordi un vescovo come lui. Allora in questa vita di questa giovane donna irrompe un mistero. Io non sto a entrare nei particolari che sarebbero più di pettegolezzo. Io credo, nel senso che sento una provocazione del mistero di Dio che può irrompere nella nostra vita, nelle dimensioni positive, in quelle dolorose, in modo inatteso. Se poi poco a poco riusciamo a leggere quello che ci succede nel bene e nel male, con questo collegamento, questo filo di profondità con Dio e il suo mistero, se riusciamo, lei rompe qualcosa di straordinario, in attesa di un figlio. E vive questo con trepidazione. A me ha sempre colpito nell'Annunciazione, come peraltro nella linea di tutti i profeti, che l'annuncio, poi descritto diversamente, no? Di Dio a una persona, non suscita nella persona un entusiasmo di fede, una sorta quasi di esultanza fanatica, ma suscita molta perplessità. Sarò in grado? È un compito grande, difficile? Sarò io in grado? Come potrà avvenire? A me pare di non riuscire, questo è l'atteggiamento. E quindi un affidamento a una situazione, a una dimensione che uno non capisce pienamente, ma si affida. Il momento, anche psicologicamente, psicologia proprio interiore dell'affidamento, diventa un mettersi in moto interiormente per poter credere sempre in modo più profondo e vivere profondamente quello in cui si crede affidandosi. È una dimensione profonda. Nel momento in cui uno si apre, gli ritorna dentro una maggior forza per continuare a credere quello a cui si è affidato, anche non capendo pienamente. E Giuseppe rimane vicino a lei, per amore. E il Vangelo descrive che rimane vicino a lei dopo sofferenza, possiamo pensare pianto, preghiera nel giorno e nella notte, perplessità, non capisce quello che sta succedendo. Alla fine decide di starle accanto, per amore si fa questo, per fede, per amore, che non sono disgiunti, non sono disgiungibili, e resta accanto, sempre, accompagna. Poi di Giuseppe si parlerà poco, altre due volte poco. Don Tonino dice Maria donna del primo passo, perché lei, intuendo che Elisabetta forse ha sentito la notizia, che anche lei, in modo sorprendente, lei, data l'età già avanzata, sta aspettando un figlio, si mette in viaggio. Pensiamo a un viaggio a piedi, cammina, chissà dove ha dormito, chissà chi l'ha ospitata, quanta sete ha avuto, cosa si è portata dietro da mangiare. È andata a servire, cioè a porsi al servizio, perché sua cugina avvertiva che aveva più bisogno di lei. E Don Tonino dice Maria donna del primo passo. C'è un grande insegnamento a noi di intuire il bisogno dell'altro prima che quasi ci venga chiesto. Uno intuisce e parte. Ha intuito un'esigenza ed è partito. È partito. L'attesa, le donne che sono qui, che hanno vissuto l'attesa, un'attesa trepidante per lei dentro a questo mistero. Attesa, più attesa ancora, più trepidante ancora, il parto nella grotta degli animali, dove si ricoveravano gli animali, quindi puzzolente, una grotta di animali, partorisce lì, con Giuseppe accanto che l'aveva condotta a Betlemme perché lì si doveva iscrivere nel registro, perché l'impero romano per tassazione obbligava la gente ad andare nei luoghi di origine. È nato lì per quello Gesù. Quindi è nato sotto la legge dell'impero, sotto la legge iniqua di un potere oppressore. Figlio di un popolo povero, questo è Gesù. Nato nella grotta degli animali. Perché prima non avevano trovato alloggio, dice il Vangelo. Non c'era nessun alloggio per loro prima. Sono andati nella grotta per quello. Quindi una donna incinta, abbiamo vissuto esperienze in questi anni di donne arrivate al centro Balducci incinte, in prossimità del parto, senza accoglienze o con accoglienze nella struttura di Gradisca, di Isonzo, dove c'era il timore che il figlio nascesse quando la mamma prossima sarebbe andata al bagno. Questo qualche mese fa è successo. Questo, io dentro di me intreccio il Vangelo alla vita, questo è il Vangelo che parla alla vita, dal Vangelo alla vita, dalla vita al Vangelo. E poi altre esperienze di cui siamo a conoscenza, col bambino in braccio e accompagnata da Giuseppe, fuga in Egitto. Quindi Maria con Gesù in braccio e con tornati a casa, chissà anche lì com'è stata l'esperienza, si hanno trovato un centro Balducci, chissà, non credo, nell'Egitto, non credo, hanno trovato qualche piccola accoglienza, qualche chissà che cosa hanno trovato, e quindi un'esperienza, perché uno poi che vive questa esperienza le resta dentro per sempre. Ritornano e vivono la vita a Nazareth, questo piccolo villaggio, adempiendo a quello che era previsto dal costume, dalla tradizione, ma vivendo queste dimensioni in modo sempre molto umano, come il Vangelo li ritrae nella presentazione al Tempio, che è un momento di incontro con due persone anziane, ricche di saggezza, il vecchio Simeone e una donna chiamata profetessa Anna, che era lì nel Tempio, io credo non solo a fare dei servizi materiali, ma soprattutto, data la sua esperienza, il Vangelo nota questo, che era una donna che era rimasta vedova giovane e poi era al servizio del Tempio. Io amo pensare che fosse lì ad accogliere le persone che venivano, a spiegarle qualcosa, a confortarle alle volte, data la sua saggezza di donna profetessa, anziana, anche lei con un'esperienza dolorosa nella vita. E poi il pellegrinaggio a Gerusalemme, quando il bambino era ormai ragazzino, diventato adolescente, con quell'esperienza in cui i genitori che sono qui testimoniano, loro l'hanno vissuta, forse Gesù era più speciale anche dei ragazzi che sono qui. Certo, Maria e Giuseppe hanno vissuto l'esperienza di ogni genitore, che di fronte al figlio che dice, beh, ma io sto diventando grande, non sono mica un bambino, non, insomma, no. Venite a cercarmi in questo modo, non ditemi sempre quella, mi ripetete sempre quella, insomma. Sì, la specificità di Gesù che dice a Maria e a Giuseppe, ma perché mi cercate? Non sapevate che io devo occuparmi di altre cose anche? E l'autonomia dell'adolescente, del giovane, che cresce con un'ulteriore diversità che è quella di questo bambino, ragazzino diverso che cresce. Poi silenzio. I Vangeli non parlano più, per anni non parlano più. Quindi una vita vissuta, come possiamo dedurre, che non è strumentalizzare il Vangelo, dedurre. Nazareth, una botteguccia di falegname, a me sempre commuove pensare che Dio è stato un operaio, non è demagogico dire così, populista. Dio nella persona di Gesù ha lavorato, falegname, ha imparato da Giuseppe a fare il falegname, ha lavorato, quindi Dio è un operaio nella storia, nell'incarnazione storica. Ha lavorato e quella famiglia cosa faceva? Pregava, accoglieva le persone con quell'impronta profonda di Maria, di Giuseppe che era rimasto lì per amore, di questo bambino che cresceva, crescendo anche nella sua consapevolezza. È una famiglia in cui ci sarà stata anche qualche discussione, preghiera dei salmi, conoscenza della Bibbia, lavoro, disponibilità verso gli altri. Mi pare che questa sia, possano essere indicate come le qualità, le caratteristiche della famiglia di Nazareth. E poi la partenza. Io ho detto altre volte, raccontavano nel Vangelo, non c'è, ma sorrido dicendo che sono, quando sono anche leggende, chiamiamole, ma nel senso bello, perché uno dice leggenda, fare, ma le leggende, le fiabe, le favole, magari essere anche noi persone che credono le favole belle, no? Si dice che Maria, prima che Gesù partisse, ma conoscendo le madri anche che sono qui, anche mia madre, che anche lei si chiamava Maria, possiamo dedurre che fosse quella una bella leggenda, no? Che Maria, prima che il figlio partisse, la vita pubblica, ha detto adesso parto, le ha fatto un vestito, tutta di un pezzo, cucito lei o al telaio forse, no? Come le donne indigene, le ha cucito un telaio, vestito, e che quello Gesù lo indossava spesso, sempre, no? Come a dire ti accompagno anche in questo modo nella vita, a me pare una dimensione affettiva importante. Si parla poco di Maria nella vita pubblica di Gesù. Alle nozze di Cana, quando è un bel segno che Maria e Gesù fossero insieme a una nozza, bella, umana, fossero a matrimonio, una festa insieme con i discepoli. E quel passaggio, ecco, Maria pare, Gesù pare sgarbato, Maria si accorge di quella situazione, però sappiamo che quel segno di Cana, che è finito perfino in qualche barzelletta, perché riguarda il vino, è un segno straordinario di una gratuità. Non era un segno necessario come guarire un ammalato, era un segno di una convivialità che doveva continuare perché quelle persone stavano bene insieme. E Maria quindi è dentro a questa linea, a questo itinerario della gratuità, delle persone che stanno bene insieme, e questa dimensione deve continuare, non interrompersi perché manca un po' di vino. E poi un altro episodio, quando si è sparsa la voce, pensiamo a voi mamme che siete qui, no? Si è sparsa la voce che il figlio, poco più che trentenne, era diventato matto. Tutti dicevano, dice il Vangelo, no? Che inventi. E Gesù è diventato pazzo. E dice, andiamo a vedere. Lei e i parenti vanno a vedere. Lei sapeva, camminando per andare a incontrarlo, che non era pazzo Gesù, che gli altri non capivano, perché diceva parole mai ascoltate, beati non violenti, il pane va condiviso, non accumulato, così i beni, il denaro, perdonate, non abbiate odio, toccava i lebbrosi, cose incredibili, quindi si rendeva immondo anche lui, incoraggiava le persone squalificate, lasciate da parte, era pazzo, considerato matto per quello, e lei va, però va per sorridergli, per dire io capisco Gesù, io penso così, va per dirgli sì, ma io capisco, lascia che dicano, noi sappiamo che così, che il mondo può essere un mondo umano solo se cammina in questa direzione. E un'altra volta Gesù, parlando alla gente, quando una donna dice, ah, beato il seno che ti ha allattato, l'utero dove sei stato contenuto. Una donna del popolo, sentendo Gesù parlare così bene, si è entusiasmata e ha detto, beata tua madre. E lui ha detto, no, va bene, però beati voi tutti quando seguite la strada di mia madre, fate la volontà di Dio e la mettete in pratica. E quando appunto un'altra volta sono andati a cercarlo, ha detto, ma chi sono mia madre e i miei fratelli? Sono tutti qui, sono tutti quelli che vivono questa sensibilità, questo orientamento, questo modo di, poi di agire concretamente, sono tutti mia madre, come a dire, allargando la profondità del rapporto con lei a tutte le persone. Si può dedurre dai Vangeli che Maria è stata la madre di Gesù, ma un poco alla volta è diventata, pare un paradosso quello che dico, ma credo sia vero, è diventata anche sua discepola, perché anche lei ha dovuto capire qualcosa di più. Il figlio che è stato da lei cresciuto è diventato anche il suo maestro, e lei come madre ha continuato a essere madre, però come succede nella vita, e voi me lo insegnate, da adulti si può essere in rapporto con la madre e il padre in modo più profondo di quando si era piccoli, diverso, certo, non più da ragazzini o da giovani, ma cambia qualcosa, e se il rapporto è stato positivo può cambiare in profondità, e quindi ci si può insegnare insieme. Vivendo insieme ci si può insegnare qualcosa insieme della vita. E poi l'ultimo passaggio, quello doloroso. Una donna, una madre che partecipa all'arresto e da fuori alla tortura, del figlio e poi all'uccisione sulla croce. Pasolini nel film, lo dico sempre perché mi ha sempre molto colpito, Pasolini nel film Il Vangelo secondo Matteo, che è il film più religioso, resta il film più religioso su Gesù di Nazareth, ha messo sua madre sotto la croce, sua madre di Pasolini, a rappresentare la Maria, una donna vestita di nero che si proprio grida il suo dolore in modo davvero smisurato, diciamo, no? È lei, la mamma di Pasolini, sotto la croce di Gesù. Quindi Maria ha partecipato al dolore, allo strazio di moltitudini di madri di sempre, in tutto il mondo. E poi non è scritto nel Vangelo, andando a concludere, non è scritto nel Vangelo, ma noi amiamo pensarlo, che è la prima persona che Gesù ha incontrato vivo, oltre la morte, è stata sua madre. Se l'aveva generato, io penso, sì, si racconta delle altre donne, ma forse chissà se per che motivo non c'è questo racconto. A me piace metterlo, anche se non c'è. Perché lei l'aveva generato, lei l'ha incontrato. L'ha incontrato. Certo l'ha incontrato poi con gli amici di Gesù, queste donne, gli uomini così scoraggiati, desolati dalla fine tragica di Gesù, e ha vissuto nella prima comunità cristiana questa attesa della forza dello Spirito per poter assumere appunto questa forza interiore di testimoniare il Vangelo di Gesù. Poi non si sa come è morta, non si descrive questo, e poi nella storia della Chiesa si è detto: ma Maria dove sta? Sta lassù, assunta, pienamente assunta in tutta la sua umanità. Quindi noi la contempliamo oggi assunta in cielo, nel mistero di Dio, però contemplandola abbiamo ripercorso i passaggi della sua vita, perché questi passaggi li sentiamo davvero per noi come illuminanti, come esemplari. Quindi una donna da non mettere sui troni, da non inanellare, incoronare. Maria, donna dei nostri giorni, madre di Gesù, il maestro, il profeta, madre nostra nel senso più confidenziale, ma donna che cammina con noi. E ultimo, questo canto che lei ha fatto. Ho detto questo per comprendere meglio noi, possibilmente, quello che ha detto. Lei ha cantato questo Dio che desidera un mondo giusto, in pace, fraterno. Ed è questo canto di spiritualità rivoluzionaria dove dice che Dio disperde i superbi nelle macchinazioni del potere. Vuole che questi superbi, prepotenti, non siedano nei posti dai quali fanno solo danno all'umanità. Dio vuole che siano deposti da questi troni di violenza, di corruzione, di intrigo, di malaffare, di prepotenza. E abbiamo esempi anche nel nostro paese. Deporre i potenti dai troni, esaltare gli umili, le persone buone, sensibili, sincere, che possono dire qualcosa di importante agli altri anche, non con l'arroganza di chi insegna, con la comunicazione di chi condivide. Poi dice: chi ha fame possa finalmente mangiare, quindi chi ha troppo, condivida. Rimanda mani vuote i ricchi, perché le mani hanno rubato, perché i poveri abbiano qualcosa in mano per sfamare i bambini, per dissetarli. Questo è il Dio che canta Maria, un Dio della giustizia, dell'uguaglianza, della pace, della fraternità. È il Dio in cui ha creduto, per questo ha potuto vivere come ha vissuto ed è per noi luce e insegnamento per la nostra vita.